Nella realtà della Matrix c'è solo una legge, sempre al lavoro. Questa legge è nascosta per controllarti. Tragedy Snob presenta uno storico seminario sulla libertà cognitiva di Mar Passio, una vita di saggezza, per comprendere una legge, la legge naturale, la vera legge dell'attrazione. Ha inizio la nostra nuova lezione. Grazie a ognuno di voi per essere qui ora e vi auguriamo un buon ascolto e una buona visione. Sul concetto che se non c'è una vittima, se non ha avuto luogo nessun vero torto, risultato in danno nei confronti degli altri, allora non è un crimine e molti sono stati incarcerati per crimini senza vittime, dove a nessuno è stato mai fatto del male. Eppure gli è stata tolta la loro libertà. Un altro aspetto della differenza tra comportamento giusto e ingiusto è che dobbiamo comprendere che non esiste la capacità di delegare un torto a qualcun altro. Nessuno può dire ad un altro, tu puoi fare del male a lui, senza ragione e senza che sia successo niente, che ti è consentito farlo moralmente, non più di quanto nessuno possa dire che un gruppo di persone possa commettere un torto e avere il diritto morale di farlo, di commettere quel torto. Una cosa del genere non esiste. Questo è ciò che ritengono molti che credono in cose come lo Stato, che si possa delegare a un gruppo di persone che si autodefiniscono governo, qualcosa che non è un diritto, che si possa consentire che questo gruppo ora lo possieda. Dei diritti non possono essere concessi da esseri umani ad altri esseri umani. Ognuno è nato con gli stessi diritti, perché i diritti non provengono dagli esseri umani. I diritti, come le leggi della natura, provengono dal creatore dell'universo, non da esseri umani. Gli esseri umani non decidono cosa è giusto e cosa è ingiusto. Giusto e ingiusto sono intrinseche alla creazione e sta a noi scoprire e riconoscere cosa sono e poi vivere in accordo con quei principi. Perciò, se una specifica azione non è un diritto per nessuno, quell'azione non può venire delegata, concessa o autorizzata a nessun altro individuo o gruppo e magicamente essere chiamata diritto non diventa un diritto. Se è un'ingiustizia, rimane un'ingiustizia. Non importa quanti pensino di poterlo fare, delegare o altrimenti. Allo stesso modo, un diritto non può venire trasformato in un torto. Se è un diritto, non stai danneggiando nessuno esercitandolo, nessuno può dire per magia quello è ingiusto e non ti è permesso farlo. Eppure abbiamo cose che funzionano proprio così e sono chiamate governo. Un'azione che è ingiusta rimarrà per sempre un torto per la legge naturale. Quindi, come si fa a sapere quali sono i diritti? Parte del saperlo è comprendere che la legge naturale, la differenza tra giusto e ingiusto, resta sempre la stessa a prescindere dalle credenze di una popolazione. Con gli effetti della legge naturale, la differenza tra giusto e ingiusto non dipende dalle credenze di nessuno. È una verità eterna che necessita di essere compresa. Ciò significa che non importa quante persone siano d'accordo sul fatto che un'ingiustizia possa essere trasformata in un diritto o un diritto in un'ingiustizia. Cose del genere non possono essere fatte nella realtà, possiamo credere di poterlo fare e agire di conseguenza, ma nella realtà non può essere fatto. Un diritto rimarrà per sempre un diritto, un'ingiustizia rimarrà per sempre un'ingiustizia. Le persone possono solo credere che esistano tali capovolgimenti e che questo li renda reali. Sfortunatamente, la maggior parte degli esseri umani crede erroneamente che sia moralmente possibile creare e delegare diritti che non esistono o togliere alle persone veri diritti che invece esistono. Credono che si possa fare. Quindi, quando siamo in dubbio se un'azione è più o meno in armonia con la legge naturale, l'esercizio di visualizzazione che chiedo alle persone di fare è di immaginarsi uno scenario di un pianeta, di un mondo, dove ci sono solo due persone. Solo due persone esistono su tutto l'intero pianeta. Se il comportamento in questa circostanza visualizzata, è o giusto o ingiusto, rimarrà giusto o ingiusto in una popolazione di qualsiasi grandezza, a prescindere da quanti potrebbero credere altrimenti. Perciò, se qualcosa è un diritto per due persone sole, o se una di loro commette un torto nei confronti dell'altra, La quantità di popolazione è rilevante. La gente fa: sì, se ci fossero solo 2 persone andrebbe bene, ma non è la stessa cosa in un mondo di 7 miliardi di persone. Questo non ha niente a che vedere con cosa sono il giusto e l'ingiusto. Come se questi fossero mutevoli. Andiamo a vedere questo scenario. Ecco il nostro mondo ed ecco 2 persone. 2 uomini d'affari ben curati. E andremo a vedere una situazione. Andiamo a vedere la tassazione, il concetto di tassazione. La tassazione di qualsiasi tipo è ingiusta o ingiusta? È moralmente accettabile e giustificabile o è qualcosa che in realtà è ingiusto? Andiamo a vedere cos'è realmente la tassazione e non useremo eufemismi, ne parleremo in maniera diretta. Quindi ecco cos'è la tassazione. Non cosa io penso che sia, andrò al cuore della faccenda e descriverò cos'è realmente. Tassazione è la pretesa che uno specifico gruppo di persone che chiamano se stesse governo sia stato dato un diritto, sia stato delegato un diritto. Abbiamo scritto una legge dicendo queste persone che chiamano se stesse governo o agenzia delle entrate hanno il diritto di compiere queste azioni, queste attività, questo comportamento. Gli è stato dato il diritto di confiscare, ob torto collo, aggiungerei, una percentuale scelta arbitrariamente del prodotto del lavoro di un individuo. Fatemi cominciare con questo. Se chiedeste a chiunque quanti di voi vorrebbero volontariamente pagare più tasse, nessuno alzerebbe la mano. E perché no? Beh, perché possiamo appena permetterci di pagare quelle che già stiamo pagando. Non voglio offrire ancora più denaro. Francamente vorrei quelle risorse per me stesso, per usarle come credo io, volontariamente. Ma se lo Stato poi dice, beh, le vostre tasse aumenteranno del 5%, quante persone lo pagherebbero? La maggior parte, perché inconsciamente o consciamente, riconoscono che in realtà sono sotto coercizione. Gli è stato detto che se non lo fanno, quando i confiscatori glielo ordinano, subiranno una qualche forma di violenza, sia in forma di sanzioni, cioè ci prenderemo ancora più tue risorse, oppure ti sbatteremo in una gabbia e ti ci faremo restare quanto decideremo che dovrai restarci, oppure direttamente provocandoti danni fisici. Quindi ancora diciamo che questo diritto è dato a individui che chiamano se stessi governo e che quindi hanno il diritto di confiscare questa percentuale arbitrariamente scelta del lavoro di un'altra persona. Perché questo è ciò che è il denaro. È qualunque cosa otteniamo dal nostro lavoro, è il prodotto del nostro lavoro. Lavoriamo e poi veniamo compensati per quello. È uno scambio per del lavoro che abbiamo fatto. È nostra proprietà perché abbiamo dato del lavoro in cambio per essa. Ciò viene fatto sia che uno acconsenta a condividere il prodotto del proprio lavoro volontariamente o no. Non è un procedimento volontario, viene coinvolta la coercizione, la tassazione è imposta mediante la minaccia di violenza, che è comportamento che causerà danni fisici o imprigionamento, che è la rimozione della libertà di movimento fisica di un individuo. Se coloro ai quali viene sottratto il prodotto del loro lavoro tentassero di resistere questa confisca, questa pratica viene sempre giustificata e il verbo giustificare etimologicamente significa creare un diritto. E ciò che significa veramente giustificare, ius in latino significa diritto o legge, e faccio, facere, significa creare o fare. Quindi giustificare significa creare un diritto, inventarsi un diritto, farlo apparire. Quindi è sempre giustificato o reso un diritto da coloro che sostengono che tale pratica sia necessaria, è richiesta per sostenere il bene comune. Questa è la giustificazione data per la confisca del prodotto del lavoro della gente, eseguita in maniera involontaria. Se siamo onesti con noi stessi, se definiamo il concetto di schiavitù, e penso che questa sia una buona definizione di schiavitù, sarebbe giusto dire che la schiavitù è la confisca involontaria del 100% del prodotto del lavoro di un altro essere umano? Sarebbe una giusta definizione? State dicendo tu stai lavorando e io mi prendo qualunque cosa tu crei come risultato di quel lavoro. Esso non ti appartiene, appartiene tutto a me. Perciò tu lavori per me. Io mi prendo tutto ciò che sei stato in grado di accumulare o creare tramite il lavoro che hai fatto. Penso che tutti qui possano essere d'accordo che si tratta di schiavitù, che sia una delle migliori definizioni di schiavitù che probabilmente troverai. Potreste trovare altre definizioni usando il termine coercizione. Tenere persone fisicamente incatenate. Ma se veramente siamo onesti con noi stessi, lo scopo in primo luogo della schiavitù è far lavorare altri gratis e poi prenderli i prodotti del loro lavoro. È per quello che veniva praticata la schiavitù. Quindi, se definiamo la schiavitù come la confisca involontaria del 100% del prodotto del lavoro di un altro essere umano, dovremmo essere in grado di vedere chiaramente che non c'è una percentuale magica a cui potremmo ridurre questo numero perché non costituisca più schiavitù. Quindi, chiedo, se la persona che confisca il 100% del vostro lavoro dicesse, mi prenderò il 75%, me ne prenderò tre quarti, tu potrai tenerti un quarto, ciò non costituirebbe più schiavitù? E non mi interessa per cosa dici che userai quel 75%. Se dite a qualcuno, non hai scelta, il 75% del tuo lavoro mi appartiene. Non sarebbe più schiavitù solo perché gli avete concesso di tenersi il 25%? Ok, riduciamolo al 50%. Sarebbe sempre schiavitù? A quale percentuale allora dovremmo scendere perché non si tratti più di schiavitù? Solo a zero. Non c'è altra percentuale cui potrebbe essere ridotto per non costituire schiavitù. Se siamo onesti con noi stessi, molti lo vogliono giustificare in vari modi, dicendo che sono usati per i servizi, servizi che nessuno ha il diritto di rifiutare. Tra l'altro io dico alla gente, ehi, se io ti dicessi, io sono un tecnico di computer, hai un computer? Ok, io ora sono il tuo tecnico di computer, non ti è permesso rifiutare i miei servizi? Pensateci solo per un attimo, voi non dovete rifiutare il fatto che ora stia fornendo un servizio per il vostro computer, per mantenerlo efficiente. Prima di tutto, cosa ho appena preso a questo signore? Il diritto di scegliere, il libero arbitrio, solo quello è schiavitù. Non dovrei neanche andare avanti e dire, ehi, che tu lo voglio o no, io ora sono il tuo tecnico. E mi servono $200 ogni anno. Passerò un paio di volte. Non mi importa se sei soddisfatto dei miei servizi o no. E se non mi paghi, vengo e mi prendo il tuo computer. Ora, è veramente di vostra proprietà se dovete vivere sotto questo tipo di coercizione? Oppure io sono solo un criminale violento che dice che ti ruberà le tue cose se non mi darai ciò che ti chiedo? Mi sto tenendo sotto estorsione? Questa è coercizione, si chiama coercizione, significa che sto minacciando violenza contro una persona per farla obbedire al mio volere. Ed è ciò a cui siamo tutti tenuti soggetti. Siamo tenuti sotto costrizione, ogni forma di tassazione è costrizione. Non è un modello il dire alle persone, non avete diritto di rifiutare le confische arbitrarie del vostro lavoro che io ritengo necessarie, per quello che dico io. Com'è possibile che possiate pretendere che la vostra casa vi appartenga se ci pagate una cosa chiamata tassa di proprietà? Perché qualcuno dice per i servizi che forniamo a questa comunità, ci devi pagare questa percentuale e se non lo fai la tua casa verrà presa dallo Stato. Sapete questa come si chiama? C'è un termine per questo. Quando una società non ha realmente veri diritti di proprietà ed una classe dominante di padroni possiede la terra e la proprietà e consente alla plebe di viverci, finché pagherà i tributi alla classe dei padroni. Chi può dirmi quale sistema di governo è? È chiamato feudalesimo. Ed è il governo degli Stati Uniti, praticamente ogni governo sulla terra. Vivete sotto feudalesimo, non c'è niente di simile alla democrazia e certamente non c'è una repubblica costituzionale, questo è sicuro. La forma di governo de facto, che vuol dire nei fatti in effetto, è il feudalesimo. E feudalesimo è solo un altro eufemismo. È eufemismo per schiavitù, perché agli schiavi non è consentito avere proprietà. Agli schiavi non è consentito tenere i prodotti del loro lavoro. È tutto ciò che è, se siamo onesti, con noi stessi. Ancora una volta, ecco il mio slogan per questa sezione. Vogliamo giustificarla, usare eufemismi e chiamarla in qualche altro modo. Ho detto questo a quella donna New Age, a quella conferenza sugli UFO. E lei disse, preferisco non vederla in quel modo. Beh, Non sei onesta con te stessa. Si chiama mentire a se stessi. È quello che è la dissonanza cognitiva chiamata mentire a se stessi. Se siamo onesti con noi stessi, la tassazione è solo un eufemismo per furto, violenza e schiavitù, le pratiche su cui si basa realmente. E dato che nessun individuo sulla terra ha il diritto di pretendere la proprietà del prodotto del lavoro di un altro, tale comportamento non potrà mai essere delegato a un gruppo di persone. È chiamato un diritto. Pertanto segue logicamente che tutte le forme di tassazione, tutte, non importa cosa siano, accise, tasse di proprietà, tasse sui regali, tasse sull'eredità, sul reddito, non importa, anche tasse sulle corporazioni. Tutte le forme di tassazione sono sempre ingiuste secondo la legge naturale, perché si basano tutte sulla distruzione del libero arbitrio, sulla coercizione e infine sulla violenza. Che sono tutte ingiustizie, sono tutte forme di furto e nessun individuo ha il diritto di compierle nei riguardi di un altro. E questo è ciò che la gente vuole giustificare e credere di poter trasformare in un diritto, chiamandolo con un eufemismo tassazione. Vediamo un altro esempio, il proibizionismo, uno dei miei preferiti, una delle cose che più odio. Sapete, io tengo molto alla salute, a mangiare correttamente, sono un gran fan degli estratti, sono una delle mie cose preferite. La purificazione del corpo è parte della purificazione della mente, ma vi dirò che sono al 100% a favore del fatto che tutti possano assumere qualunque cosa nel proprio corpo, perché sono proprietari del loro corpo. Se volessi fare a pezzetti questo telecomando e mangiarmelo con un pizzico di pepe, sarebbe mio diritto farlo, a prescindere da ciò che i suoi pezzetti potrebbero fare al mio tratto intestinale. C'è una ragione per cui avrei il diritto di mangiare questo telecomando se volessi. Volete sapere perché? Il mio corpo è di mia proprietà. Mi appartiene. L'abbiamo fatto nel seminario sulla legge naturale. Abbiamo chiesto alla gente, il tuo corpo ti appartiene? Quasi ogni singolo studente del seminario, naturalmente lo hanno detto di sì, gli studenti lo capivano. Loro hanno detto di sì. Erano loro che lo domandavano ad altri. Una delle domande che gli ho chiesto di porre alla gente era, il tuo corpo è di tua proprietà? Quasi ogni studente del mio seminario sulla legge naturale, quando ho chiesto alla gente se fossero proprietari del proprio corpo, ha detto che quasi tutti quelli a cui l'ha chiesto ci hanno pensato a lungo, per cercare di capirlo. Hanno dovuto fermarsi e pensare a questa domanda. Non sono riusciti a dire immediatamente il mio corpo è di mia proprietà, perché penso che la gente voglia rimuginare troppo sulle cose. Pensano, sarò proprietario del mio corpo, un giorno morirò, significa che già non ne sono più proprietario già ora. Dove sta la troppa intellettualizzazione e mistificazione di questo concetto? Io dico alla gente che so bene che morirò un giorno e che questa carne decadrà, diventerà terra. Significa forse che adesso non sono proprietario del mio corpo? Sto usando il mio corpo ora, il motivo per cui ne sono proprietario nello specifico. Specificamente perché la mia consapevolezza risiede in questo corpo e lo sto usando come veicolo per l'espressione della mia consapevolezza, è proprio la ragione per cui ne sono proprietario. E la gente non riesce a rispondere subito, è incomprensibile per me. Questo è ridicolo. E che la mente umana è stata manipolata in questa situazione è quasi incomprensibile. Quindi andiamo avanti con il proibizionismo. È la pretesa che un gruppo di persone che chiamano se stesse governo abbiano ricevuto il diritto di impedire ad altri di assumere una qualche sostanza all'interno del proprio corpo e se gli altri si rifiutano di attenersi a questi termini saranno multati o imprigionati. Dovrebbe essere evidente che se il corpo di un individuo fosse di sua proprietà, e lo è, allora quell'individuo avrebbe sempre il diritto naturale di decidere cosa sarà o non sarà messo nella sua proprietà, che è il suo corpo, perché puoi mettere ciò che vuoi nella tua auto o nella tua casa, perché ne sei proprietario, almeno dovrebbe esserlo tecnicamente, ma poi non lo è. Ma il punto è che nessun altro individuo può dirti ciò che puoi o non puoi mettere in casa tua. Potrei dirti, ehi, non voglio che tu metta quella giacca in macchina. Non ti è permesso mettercela? Beh, chi sono io per dirti che non puoi? È una tua proprietà. Allora, perché questo lo accetteremmo, ma non che io possa mettere una sostanza nel mio corpo, che io voglio assumere? Perché le persone non riescono a separare l'atto di assimilare una sostanza o assumerla nel proprio corpo dalle azioni che poi potrebbero essere compiute. E sono due cose diverse. Qualcuno potrebbe voler ubriacarsi stanotte e andare a bere, ma se poi vai in strada e cominci a bastonare qualcuno con l'oggetto contundente disponibile più vicino, non avresti il diritto di farlo, avevi il diritto di andare a bere, come avresti quello di sniffare cocaina o spararti dell'eroina in vena. Non penso che quelle due cose siano idee particolarmente buone, ma sostengo il tuo diritto di farlo, ma se dopo che le hai fatte vai a fare del male a qualcun altro, dovrai essere ritenuto responsabile per le azioni che hai commesso. La responsabilità personale è questa, e queste due cose devono essere separate l'una dall'altra. Bisogna separare chiaramente l'atto di mettere una sostanza nel proprio corpo e la responsabilità che hai di ciò che fai con il tuo corpo. Comprendendo che questa è una pretesa fatta per dire alle persone: io deciderò in merito a cosa assumerai nel tuo corpo. Si può facilmente vedere che questa pretesa del diritto di comandare ciò che può o non può andare nel corpo di un'altra persona, ciò che realmente è una pretesa di essere proprietario di un'altra persona. Se io ti dico che non puoi bere succo d'arancia, sto avanzando la pretesa che il tuo corpo appartenga a me, perché io deciderò cosa ci potrà andare e cosa no. Perciò se io dico, le è proibito mangiare carote, signore, non le può ingerire. Ho appena avanzato la pretesa di possedere il tuo corpo. Ma come si chiama la pretesa di essere proprietari del corpo di un'altra persona? Schiavi tu, se non usiamo eufemismi e se siamo onesti con noi stessi. Il proibizionismo è solamente la pretesa di essere proprietari del corpo di un'altra persona. Si chiama schiavitù. Perciò proibizione è solamente un eufemismo per dire schiavitù, sostenuta dalla violenza, a prescindere dalle giustificazioni di coloro che ritengono che tali pratiche siano necessarie per il bene comune. Quella è sempre la giustificazione, dato che nessun individuo sulla terra ha il diritto di essere proprietario del corpo di un'altra persona. Tale comportamento non potrà mai essere delegato a un gruppo e magicamente trasformato in un diritto. Pertanto, tutte le forme di proibizionismo sono ingiuste, secondo la legge naturale. Non importa quale sia la sostanza in questione, non importa cosa sia, quanto sia distruttiva per il corpo e il cervello. Guardate, se volessi prendere da sotto l'acquaio dei prodotti per la pulizia e faccio un bel cocktail con un po' di soda caustica e un po' di veleno per scarafaggi e veleno per topi, mescolarli nell'acqua e bermeli glu 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 glu, sarebbe mio diritto. Volete sapere perché? Perché sono proprietario del mio corpo. Sono proprietario della mia consapevolezza e del mio corpo. Punto. Fine. Perciò, se volessi farlo, sarebbe mio diritto. Nessuno ha il diritto di dirmi cosa posso o non posso mettere nel mio corpo, eppure lo accettiamo con la giustificazione è per il bene comune. Che importa cosa sono i diritti? È per il bene comune. Dobbiamo accettare la schiavitù per il bene comune. Sì, funziona proprio così. Quindi, che ne direste di licenze e permessi? Sono pretese che un gruppo di persone che chiamano se stesse governo. E di nuovo proviamo ad immaginare, immaginate una persona che prova ad avanzare questa pretesa su di un'altra. Nessuno lo troverebbe legittimo, nessuno riterebbe che una persona possa avere quella pretesa su di un'altra. Eppure riteniamo che questi altri individui chiamati governo abbiano diritti che le altre persone non hanno. Questo è ciò che pensiamo, si chiama controllo mentale. Controllo mentale è far accettare a tutti che alcuni hanno dei diritti che altri non hanno. Ecco cos'è. Tornate di nuovo a quell'esercizio di visualizzazione. Può una persona avanzare quella pretesa su un'altra e farlo legittimamente? Naturalmente no. Perciò se nessuno ha quel diritto, come può venire delegato da qualcun altro? Non può. Licenze e permessi sono pretese che un gruppo di persone che chiamano se stesse governo abbiano ricevuto il diritto di impedire ad altri di esercitare specifiche azioni, anche se tali comportamenti non causano danni ad altri o alla loro proprietà, a meno che questi non presentino domanda o supplichino, addirittura o paghino lo Stato per avere il permesso, perché ti sia consentito esercitare quelle azioni. Ciò equivale alla pretesa che i diritti siano meramente dei privilegi, che possano venire concessi o revocati dallo Stato in ogni momento, a sua discrezione o preferenza, ricordandosi che la definizione di diritto è ogni azione che non causa danno ad un altro essere vivente o alla sua proprietà. Non esiste una cosa come il diritto di impedire a una persona di esercitare un diritto. Se qualcosa è un diritto, cioè non causa danno, non esiste che qualcuno abbia il diritto di fermarvi dal compiere quell'azione. Quella si chiamerebbe coercizione, che è un torto. Quindi l'ingestione di, diciamo, marijuana, per esempio, non danneggia nessun altro. Potete assumerla nel vostro corpo, stando lì in modo totalmente pacifico, senza causare danno ad un altro essere vivente. Questo si chiama diritto, per sua specifica definizione che non causa danno. Io non avrei il diritto di dire ad un altro: non puoi compiere quell'azione, quello sarebbe un torto. La stessa cosa quando si tratta di licenze e permessi. State dicendo alla gente: ehi, se mi paghi $50, ti lascerò fumare quella marijuana senza usare violenza su di te. A meno che io non cambi idea e non ti dia il permesso. Semplicemente, ehi, non ti è consentito farlo, anche per qualcosa che è un diritto, come riunirsi e parlare. Come è stato fatto nello stato della Pennsylvania un paio di anni fa, quando ci fu il G20 nella città di Pittsburgh. La città ha detto alla gente: abbiamo revocato il diritto di parlare, riunirsi, protestare contro delle ingiustizie. Non avete il diritto di parlare. Non sarà tollerata nessuna protesta o vi colpiremo con cannoni sonici o ad acqua. E la gente è stata solo lì ad accettarlo. L'intera città di Pittsburgh disse: andremo a chiedergli il permesso, e hanno detto di no. No, non avete più quel diritto. Se vi troviamo per strada vi colpiremo con un cannone sonico e vi assorderemo. Alcuni sono stati resi permanentemente sordi, hanno perso l'udito da ciò che è avvenuto a Pittsburgh, Pennsylvania. Vedete, quelle cose che stavano succedendo dov'era? In Egitto, dove di recente hanno sparato con i cannoni ad acqua le persone, uccidendone alcune. Da qualche parte in Medio Oriente, Turchia, alcuni sono morti, colpiti negli occhi con così tanta pressione che è arrivata al cervello. Gente uccisa da cannoni ad acqua li chiamano armi non letali, perché vi dicono: non potete parlare, non potete riunirvi. Noi revocheremo questi diritti, veramente. Vedete, nessuno ha il diritto di fermare qualcuno dall'esercitare un diritto preesistente. Chi dichiara io possiedo i tuoi diritti è come dire io sono Dio. Sta a me concedere o revocare un diritto in ogni momento. Di fatto è così, equivale a qualcuno che pretende di essere Dio. La pretesa sui diritti di un'altra persona si chiama schiavitù. Ancora di più lo è la pretesa di essere Dio, la pretesa che i diritti degli altri scaturiscano da te. Perciò licenze e permessi sono solo altri eufemismi per schiavitù, a prescindere dalle giustificazioni offerte da coloro che affermano che tali pratiche siano necessarie per il bene comune, dato che nessun individuo sulla terra ha il diritto di reclamare la proprietà dei diritti di un'altra persona. Tale comportamento non può essere delegato ad un gruppo o magicamente chiamato diritto. Pertanto tutte le forme di licenza e permesso, secondo la legge naturale, sono sempre ingiuste perché basate sulla coercizione e sul furto dei diritti di qualcun altro. Quindi, di nuovo, faremo quell'esercizio di visualizzazione, 3 veloci esempi. Dobbiamo immaginarci che ci sono solo 2 persone, una di loro avrebbe il diritto di compiere un'azione contro l'altra? Se la risposta è no, allora non lo si può chiamare diritto e delegarlo ad altri e dirgli: ora siete autorizzati a compiere quell'azione. Sarà sempre un torto. Ma la gente, a causa di quell'idea, questo controllo mentale chiamato Stato, crede che quel diritto esista, che si possa delegare qualcosa che è un torto. Forza contro violenza. Dobbiamo comprendere che questi concetti sono uno il completo opposto dell'altro. Non sono lo stesso. Questi termini non dovrebbero essere mai usati in modo intercambiabile tra loro, perché non solo non sono neanche vagamente simili, sono diametralmente opposti. Vediamo la differenza. Se ne parla spesso come se fossero la stessa cosa, vengono usati in modo intercambiabile, quando in realtà sono diametralmente opposti l'uno dell'altro. Forza, la definizione di forza, è la capacità di fare un lavoro di causare cambiamenti fisici nel mondo fisico, affinché si crei qualsiasi cambiamento nel mondo fisico. Deve essere usata e applicata della forza, non c'è niente che tu possa fare che non richieda forza, se vuoi far avvenire un cambiamento nel mondo fisico. Per sistemare quell'equipaggiamento è stata necessaria della forza. Abbiamo dovuto sollevarlo, allestirlo, collegare i cavi. È richiesta forza per fare tutte quelle cose, è la capacità di compiere attività fisiche e lavoro fisico. La forza è in realtà azione, che è in armonia con la moralità e la legge naturale, perché il suo utilizzo non viola i diritti altrui. Quindi non appena oltrepassi la linea dell'uso coercitivo della forza, essa diventa violenza. Il dare inizio all'uso di forza per motivi coercitivi, per applicarla coercitivamente, diventa violenza. Questo è ciò che la rende violenza. La forza in sé non è violenza. La forza è un'azione che uno ha sempre il diritto di compiere. E ciò include la difesa fisica di qualcuno, del proprio corpo, contro un atto di violenza. La forza potrebbe essere applicata in quella situazione, quando veniamo attaccati con la violenza, ci riserviamo il diritto di usare forza fisica, a scopo difensivo contro tale aggressione. D'altra parte la violenza è questo, e questo è fondamentale da tenere a mente per essa, è l'immorale avvio di atto di potenza fisica, per costringere, obbligare o reprimere, senza averne il diritto. Nessuno ha mai il diritto di agire con violenza, perché alla violenza viene sempre dato inizio, quella è la parola chiave, è il dare inizio immoralmente, ingiustamente. Sapete, gli insegnanti a scuola, se c'è uno scontro tra due studenti maschi, dicono: non mi importa chi ha cominciato, tutto ciò che importa è chi ha cominciato. Tutto ciò che importa è chi ha cominciato. Tutto ciò che importa. Perché la persona che ha effettivamente condotto violenza è la persona che ha colpito per primo. Lei ha dato inizio all'uso immorale di forza fisica. Potere fisico per costringere, obbligare o bloccare. Perciò quando l'altro risponde a quell'aggressione fisica con la forza, non ha commesso nessun torto aggiuntivo. È difficile da comprendere per gente che si trova in squilibrio nell'emisfero destro. Non vogliono riconoscere che è il diritto naturale di usare la forza quando vieni fatto oggetto di comportamento violento. Se qualcuno venisse da me e cominciasse a tirare pugni perché vuole qualcosa che ho o solo perché non gli piaccio, per qualsiasi ragione, non ha il diritto di farlo. Se io rispondessi all'attacco con forza sufficiente a respingerlo, quanti torti sarebbero stati commessi? Uno. Esatto. Uno, non due. Uno. Perché io possiedo il diritto di difendermi con forza fisica, quando necessario. Quando con la violenza qualcun altro ha dato inizio al comportamento immorale, quello è ciò che importa, il dare inizio, chi ha iniziato è tutto ciò che conta. Tutto ciò che conta è di nuovo è molto difficile per l'ego comprenderlo. L'ego non vuole sentirlo, è stato condizionato così a lungo che rispondere con la forza è sempre violenza. Stiamo verbalmente e mentalmente equiparando queste due cose, quando in realtà sono completi opposti. Se un ragazzino venisse colpito da un altro a scuola, gli dicesse forse una volta smettila, e dato che l'altro non smette gli tirasse un pugno e lo mandasse a tappeto, io chiederei: chi ha colpito per primo? Se il ragazzino steso per terra avesse colpito per primo, gli direi: hai avuto ciò che meritavi, tutto qui, perché l'altro aveva il diritto di difendersi, non avevi il diritto di colpirlo, hai dato inizio a violenza, Lui ha risposto con forza difensiva. Molti non lo vogliono sentire perché sono stati molto condizionati. E non sto dicendo che tu debba farlo, ti riservi anche il diritto di non farlo. Ma quel diritto esiste. Entrambi questi diritti esistono. Avresti il diritto di non rispondere con forza fisica, ma avresti il diritto anche di rispondere fisicamente con la forza. Quella è una decisione di libero arbitrio, che una persona ha il diritto di poter scegliere. Non considero neanche nessuno dei due come la strada maestra. Personalmente credo che se qualcuno continua a picchiare un altro e a usare violenza, e l'altra persona continua ad accettarlo senza mai ribellarsi o usare la forza per fermarlo, considererei quello quasi come la strada peggiore. Non sono un pacifista, non un pacifista. Io sono al 100% per la non violenza, ovvero non dare inizio ad atti che causano danni ad altre persone. Non cominciare niente e non sarà niente. Nel linguaggio di strada è così che funziona veramente, ma se comincia qualcun altro sta chiedendo di venir respinto con la quantità di forza fisica richiesta per respingere l'atto di aggressione. La violenza è azione coercitiva, vedete? Quello è fondamentale, è sempre coercizione. E dire farai quello che io ti dico di fare, oppure colpirò, commetterò l'atto di violenza, è coercitiva, è azione che è sempre contraria alla moralità e alla legge naturale, proprio per la ragione che implica la violazione dei diritti altrui, ed è per questo che è chiamata violenza, è una violazione, l'atto di violazione risulta in violenza, i tuoi diritti sono stati violati ed è per questo che si chiama violenza. È la stessa radice. La violenza è qualcosa che non si ha mai il diritto di compiere. Mai. Non c'è una cosa come il diritto di commettere violenza. Non esiste. Perché la violenza è dare inizio immoralmente a un atto di potenza fisica. Per costringere, obbligare o reprimere che nessuno ha il diritto di fare. Nessuno ha il diritto di dare inizio a quei tipi di azione. La forza, d'altro canto, esiste un momento e un luogo per esercitarla a scopo difensivo. Ne parleremo qui. Questo pezzo di immondizia va da uno per la strada e gli fa: dammi tutte le tue cose di valore, quelle scarpe sono di pelle, toglitele. Tira fuori il portafoglio, tutti i gioielli, dammi la borsa, dammi i portafogli. Si chiama criminale, nessuno crederebbe che abbia l'autorità per farlo e che noi abbiamo l'obbligo morale di obbedirgli. Beh, se il criminale cominciasse a chiamarsi Stato, potremmo cominciare a credergli. Supponiamo che qualcuno per la strada veda ciò che sta succedendo. Tiri fuori la sua 9 mm e faccia fuori questo tizio. Quanti atti di violenza sarebbero stati commessi? Uno? Uno? Capisco, ma quello è qualcuno che dice preferisco non vederla così. Di nuovo, la percezione e la realtà non coincidono in molti casi. Non sono le stesse. Quella persona sta percependo la realtà in maniera scorretta, non vede la verità. Molti non vogliono sentirsi dire che è la verità, perché sono schiavi, molto condizionati e molto educati, per quanto dura sia da dire. Non vogliono comprendere che il diritto intrinseco di usare la forza contro la violenza esiste, ed è sempre nostro diritto, sempre. Non vi sto dicendo neanche di farlo immediatamente, se vi capita. Perché la percezione è talmente ridotta male nell'insieme dell'umanità che la maggioranza delle persone non crede che questo sia un diritto e perseguirebbero te per averlo fatto. Il principio di autodifesa sta venendo continuamente eroso. Gli esseri umani possiedono il diritto naturale di difendersi dalla violenza con forza fisica difensiva. Una persona fatta oggetto di violenza possiede il diritto di fermare la persona che sta commettendo la violenza e impedirgli di continuare a farle del male, con qualsiasi grado di forza necessario per fermare l'attacco o l'aggressione, fino ad arrivare alla forza letale. Se volete essere garbati a riguardo, io direi: date all'aggressore un avvertimento verbale di fermarsi. Ditegli no una volta, dopodiché si parte. Tutto qui. E questa è la mia politica. Sarebbe la mia politica per la strada con qualcuno. Qui il problema è che le cosiddette autorità dello Stato, come hai detto, non vogliono vederla così e stanno tentando costantemente di toglierci questo diritto. cercano costantemente di dire no, noi possediamo il monopolio dell'uso della forza. E tutto ciò che dovete fare è aspettare e venire aggrediti fino a che uno di noi non si fa vivo. Beh, sapete come si chiama quello? Si chiama un bel mucchio di stronzate. Così si chiama. E non dovrebbe essere accettato da nessuno che abbia un minimo di buon senso. Non dovrebbe essere accettato da nessuno. Sfortunatamente, come ho detto, la gente è molto molto ben condizionata. Pensano che questo sia un esempio di due torti non fanno una cosa giusta. Non sono stati commessi due torti. C'è un torto che è stato commesso e poi c'è un diritto che è stato esercitato. C'è una bella differenza tra l'esercizio di un diritto che riguarda l'uso difensivo della forza e commettere un torto che implica il dare inizio ad un atto di violenza. E la gente deve farsi le idee chiare in merito, deve farlo. Quindi la domanda diventa, la violenza diventa magicamente un diritto quando è commessa dallo Stato? Quando ha eliminato i diritti di libertà d'espressione e di riunione delle persone? O quando derubano le persone tramite questa versione di furto chiamata con un eufemismo tassazione? E come ho detto, non vi sto chiedendo di accettare o di credere che la tassazione sia schiavitù. Vi sto dicendo che se non lo capite vi sbagliate. Non mi importa cosa pensiate. Vi sto dicendo che è così in verità e nella realtà. La tassazione è schiavitù. Rimuovere i diritti alle persone è schiavitù. Dire alle persone ciò che possono o non possono assumere nel proprio corpo è schiavitù. Non è la mia percezione, è ciò che è. Ed è ciò che stiamo accettando come popolo. Noi lo stiamo accettando. Queste persone non hanno nessun diritto morale in più di qualsiasi altro individuo. E questo concetto ci porta al modo in cui io cerco di spiegare alla gente che cosa sia la vera illuminazione spirituale. Perché ciò che vi sta dicendo la comunità New Age su come sia un essere illuminato è un gran bel mucchio di bagianate. Allo stesso modo di ciò che dicono quelli che non comprendono il principio di autodifesa. L'illuminazione non è ciò che la comunità senza senso New Age sta provando a dire alla gente. Non si tratta di non agire e di sedersi sotto un albero a meditare finché non si diventa magicamente illuminati. L'illuminazione vuol dire sapere cosa sta succedendo intorno a te. Illuminazione significa sapere ciò che sta succedendo dentro di te. Illuminazione significa conoscere veramente la reale differenza tra giusto e ingiusto e vivere di conseguenza nella tua vita di ogni giorno. Illuminazione significa non aggredire gli esseri umani tuoi simili, ma neanche essere volontariamente d'accordo nel farti aggredire da loro. Ci sono due pilastri, due dinamiche che vanno di pari passo con la vera illuminazione. Li chiamo i due pilastri dell'illuminazione. Quindi eccoli qua. Il primo pilastro è il principio sacro femminile. Questo è stato chiamato il principio di non aggressione. È la legge semplice semplice del non commettere violenza o, messa piuttosto semplicemente, non rubare. Non rubare, ne abbiamo parlato. È tutto ciò a cui può essere ridotta la legge spirituale. Non rubare agli altri, non prendere ciò che non è tuo, non prendere una vita che non è tua, non prendere proprietà che non sono tue, non prendere diritti che non sono tuoi, solo le proprietà di altri, rispettale. La maggior parte delle persone può afferrare il concetto piuttosto prontamente e lo capiscono, anche nel movimento New Age. In altre parole, non dare inizio immoralmente ad utilizzo ingiusto di potere fisico per costringere, obbligare o reprimere le legittime azioni fisiche di un altro essere senziente. Rispetta il libero arbitrio degli altri, i loro diritti, la loro proprietà, la loro vita, punto, veramente semplice, la regola d'oro, non fare cose agli altri che non vorreste fossero fatte a te. Io la enuncio sempre in senso apofatico, nel negativo. È molto più potente in quel modo, ma c'è un secondo principio, un secondo pilastro o cardine dell'illuminazione, se volete. Questo è il principio sacro maschile. Questo è ciò che le religioni del mondo, sia che si tratti dello Stato, delle religioni organizzate, delle diverse regioni del mondo e culture e il movimento New Age, questo è ciò che stanno cercando di sopprimere, perché le religioni sono modalità dell'emisfero destro, metodi di controllo mentale del cervello destro, proprio come lo Stato che pensa di avere il monopolio sull'uso della forza fisica. Questa è una mentalità da squilibrio dell'emisfero sinistro del cervello. Il secondo pilastro dell'illuminazione è il principio sacro maschile, che è anche noto come il principio di autodifesa. Il vostro corpo è di vostra proprietà, avete il diritto di difenderlo quando viene messo sotto attacco con la violenza. Questo è il principio, dice. Gli esseri senzienti hanno il diritto intrinseco di usare la forza per difendersi dalla violenza commessa contro di loro da altri. Questa è la parte che molte persone non afferrano. È per questo che non ci stiamo ribellando contro i nostri schiavisti, i nostri padroni di schiavi, che si ritengono padroni di altre persone, nella loro menti malate e perverse. E non sono nient'altro che delinquenti e criminali. La gente crede che magicamente abbiano l'autorità morale di continuare a fare ciò che stanno facendo, solo perché chiamano la schiavitù con un eufemismo e lo chiamano Stato, ora. Questo è il principio sacro maschile. Non esiste un essere illuminato che non comprenda pienamente entrambi questi principi. Da nessuna parte, non c'è mai stato. Non esistono mezze misure. Dovete comprenderli del tutto entrambi, oppure non ci siete. E quello è il problema. Là ancora non ci siamo arrivati. Se le persone ci fossero arrivate, non tollererebbero ciò che stiamo subendo. Sempre più aggressione sta venendo condotta in questo paese contro i diritti della gente, da quando i fondatori di questa nazione si sono separati dall'Inghilterra. Ne sarebbero inorriditi, non per essere cattivo, ma dico alla gente, se i fondatori di questo paese potessero magicamente tornare in vita e vedere ciò che sta succedendo in questo paese, ci piscerebbero addosso. Ecco cosa farebbero. Ecco quanta mancanza di rispetto avrebbero verso di noi per ciò che ci stiamo facendo fare, solo per dire come stanno veramente le cose. Ecco cosa ci farebbero, perché ci direbbero: vi mettemmo in guardia contro tutto ciò, vi mettemmo tutti in guardia, e sapete cosa avete fatto? L'avete ignorato, l'avete ignorato. Quindi per cosa sono morti tutte quelle persone durante la rivoluzione? Dobbiamo comprendere la vera proprietà. Realmente, profondamente, non marginalmente, molto profondamente. Dobbiamo sapere cosa possediamo e cosa non possediamo. Dobbiamo comprendere perché questa è la nostra attuale condizione, questa è la domanda che ci siamo fatti dall'inizio, questa è la ragione per cui la nostra specie continua a vivere. Una sistematica e crescente perdita di libertà è perché collettivamente non comprendiamo profondamente la proprietà e continuiamo a commettere e a tollerare il furto. Questa è una prigione per ladri. Ecco cos'è la terra. È una prigione per gente che non vuole rispettare la proprietà, che vuole prendere cose che non sono sue. Ed è quello che siamo qui per imparare. Siamo qui per imparare che c'è una sola legge naturale. Siamo qui non rubare agli altri. Non prendere cose che non ti appartengono. Smetti di tollerare il furto da parte di altri di cose che non gli appartengono. Non tollerare neanche quel comportamento. Quindi, cos'è la proprietà? Qual è la sua definizione? Cosa implica? Possedere qualcosa significa che riguardo ad essa un individuo rispetta tre cose basilari. La prima è il possesso legittimo. Significa che l'hai acquisito senza recare danno a qualcun altro. Legittimamente posseduto. Ne sei in possesso. È tua. La seconda cosa è che tu ne controlli l'utilizzo. La tua casa ne controlli l'uso, la tua auto ne controlli l'uso. Controlli l'uso dei tuoi vestiti. Il mio computer è mio, ne controllo l'utilizzo, lo sto usando. Il controllo sull'utilizzo di qualcosa significa che ne sei proprietario e soprattutto avere la piena responsabilità per quella proprietà. È il terzo aspetto della proprietà. Quindi essere proprietario di qualcosa significa esserne il legittimo possesso, controllarne l'utilizzo e averne la responsabilità personale. E questo è ciò che dobbiamo comprendere. La legge naturale può fondamentalmente essere ridotta ad una sola legge spirituale. Vi ho dato prima la definizione operativa e abbreviata. Questa è la concretizzazione super semplificata in due parole di tutte queste informazioni. La legge naturale si riduce a due parole. Non rubare. Tutto qui. Volete la chiave per uscire di prigione? Dovete comprendere la proprietà. Dovete capire che tutti i diritti sono diritti di proprietà. Smettere di prendere la proprietà di altri. Smettere di tollerare la sottrazione della proprietà altrui. Fine. Potrei venire qui e dire non rubate. Fine, tutti a casa.
Ben ritrovati a tutti. Si è appena conclusa la settima lezione e passiamo direttamente alla lettura delle slide che avete visto susseguirsi in questa lezione. Primo argomento, violazioni della legge naturale. Cose come il delegare un torto non esistono. In altre parole, se una specifica azione non è un diritto per un individuo, allora quell'azione non può venire delegata, concessa o permessa a nessun altro individuo o gruppo e magicamente chiamata diritto. Quell'azione rimarrà per sempre un torto per la legge naturale. Torti e azioni ingiuste.
Conoscere i diritti. La legge naturale rimane sempre vera a prescindere dai sistemi di credenze di una popolazione. Ciò significa che non importa quante persone siano d'accordo che un torto può essere convertito in un diritto e che un diritto può essere convertito in un torto. Cose del genere non potranno mai essere fatte nella realtà. Le persone possono solo credere di poter esigere un tale stravolgimento e renderlo magicamente reale. Sfortunatamente, la maggior parte degli esseri umani crede erroneamente che sia moralmente possibile creare e delegare diritti che non esistono o rimuovere diritti che esistono. Quando si è in dubbio se un'azione sia o non sia in accordo con la legge naturale, immaginate uno scenario con solo due persone al mondo. Se un comportamento è un diritto o un torto in quell'occasione, rimarrà un diritto o un torto in una popolazione di qualsiasi grandezza, a prescindere da quante persone credano il contrario.
Le tasse sono la pretesa che a un gruppo di persone che si autodefinisce Stato sia stato conferito il diritto di confiscare una percentuale arbitrariamente scelta dei frutti del lavoro, una forma di proprietà, di altri individui, sia che questi fossero d'accordo nel condividerli o no. Le tasse sono imposte mediante la minaccia di violenza, comportamento risultante in danno fisico, o imprigionamento, privazione fisica del diritto di movimento, se coloro a cui stanno venendo sequestrati i frutti del proprio lavoro tentano di resistere alla confisca. Questa pratica è sempre giustificata, resa di un diritto, da coloro che sostengono sia necessaria e richiesta per salvaguardare il bene comune. Se definiamo la schiavitù come la confisca del 100% dei frutti del lavoro di un altro essere umano, possiamo vedere chiaramente che non esiste nessuna magica percentuale, tranne lo 0%, che non la rende più schiavitù. Se siamo onesti con noi stessi, tassazione è solo un eufemismo per furto, violenza e schiavitù, le pratiche su cui poggia veramente. Dal momento che nessun individuo ha il diritto di pretendere la proprietà dei frutti del lavoro di un altro, tale comportamento non può mai venire delegato ad un gruppo e chiamato diritto. Pertanto, tutte le forme di tassazione sono ingiuste, secondo la legge naturale.
Le proibizioni sono la pretesa che ad un gruppo di persone che si autodefinisce Stato sia stato conferito il diritto di impedire ad altri di immettere delle sostanze nel proprio corpo e, se rifiutano di farlo, di multarli o imprigionarli. Dovrebbe risultare evidente che se il corpo di un individuo è effettivamente di sua proprietà, allora quell'individuo possiede sempre il diritto naturale di decidere cosa verrà o non verrà messo nel suo proprio corpo. Capito questo, possiamo facilmente constatare che la pretesa di avere il diritto di imporre ciò che verrà o non verrà messo nel corpo di un'altra persona equivale alla pretesa di essere proprietari del corpo di quella persona. La pretesa della proprietà del corpo di un'altra persona si chiama schiavitù. Pertanto, il proibizionismo è soltanto un eufemismo per la schiavitù, imposto dalla violenza, a prescindere dalle giustificazioni addotte da coloro che ritengono questa pratica necessaria per il bene comune. Dal momento che nessun individuo ha il diritto di pretendere la proprietà del corpo di un'altra persona, tale comportamento non può mai venire delegato a un gruppo e chiamato diritto. Quindi, tutte le forme di proibizionismo sono sempre ingiuste secondo la legge naturale.
Permessi e licenze sono la pretesa che ad un gruppo di persone che si autodefinisce Stato sia stato conferito il diritto di impedire ad altri di compiere specifiche azioni, anche se non causano danno ad altri e alla loro proprietà. A meno che non facciano appello, supplichino allo Stato o lo paghino per avere il permesso di poter compiere quelle azioni. Ciò equivale a sostenere che i diritti siano solo dei privilegi che possono essere concessi o revocati dallo Stato sulla base delle sue preferenze o a sua discrezione. Ricordandosi che un diritto è un'azione che non causa danno ad altri esseri viventi o alla loro proprietà, il diritto di impedire a qualcuno di esercitare un diritto non esiste, dal momento che dei diritti non causano danno. La pretesa sui diritti di un'altra persona si chiama schiavitù. Anche di più, è a pretesa di essere Dio le pretese che i diritti degli altri scaturiscono da te. Pertanto, licenze e permessi sono semplicemente un altro eufemismo per schiavitù, a prescindere dalle giustificazioni addotte da coloro che ritengono tali pratiche necessarie per il bene comune. Dato che nessun individuo possiede il diritto di pretendere la proprietà dei diritti di un'altra persona, tale comportamento non può mai essere delegato ad un gruppo e chiamato diritto. Conseguentemente, ogni forma di permesso o licenza è sempre ingiusta, secondo la legge naturale.
Forza contro violenza. Forza e violenza sono spesso considerate la stessa cosa e usate come sinonimi, quando in realtà sono concetti diametralmente opposti. La forza è la capacità di compiere un lavoro o causare un cambiamento fisico, energia o potenza attiva. È un'azione in accordo con la moralità e la legge naturale, perché non viola i diritti altrui. Ed è un'azione che si ha sempre il diritto di compiere, incluso il difendersi dalla violenza. La violenza è il dare inizio immoralmente ad un atto di aggressione per costringere, imporre e bloccare. È un'azione coercitiva in contrasto con la moralità e la legge naturale, perché comporta la violazione dei diritti altrui, ed è un'azione che non si ha mai il diritto di compiere. Gli esseri umani possiedono il diritto naturale di difendersi dalla violenza con la forza fisica difensiva. Una persona che è fatta oggetto di violenza possiede il diritto di impedire a chi sta usando la violenza di continuare a farle del male, con qualsiasi livello di forza sia necessario per fermare l'attacco, fino ad includere forza letale. La violenza diventa un diritto quando è lo Stato a commetterla?
I due pilastri dell'illuminazione. Abbiamo a destra il sacro femminile, principio di non aggressione. Il primo pilastro dell'illuminazione è il principio sacro femminino, chiamato anche principio di non aggressione. Questo principio dice non usare la violenza, in altre parole non dare moralmente inizio a uso illegittimo di potere fisico per costringere, obbligare o reprimere le legittime azioni fisiche o libere scelte di un altro essere senziente. A sinistra abbiamo il secondo pilastro dell'illuminazione, è il principio sacro mascolino, chiamato anche principio di autodifesa. Questo principio dice: gli esseri senzienti hanno l'innato diritto di usare la forza per difendersi da violenza condotta contro di loro da altri. Principio di autodifesa. Sacro femminino, principio di non aggressione, più sacro mascolino, principio di autodifesa.
Proprietà. Perché è questa la nostra attuale condizione? La principale ragione per cui la nostra specie continua a subire una sistematica e crescente perdita di libertà è perché collettivamente non capisce in profondità la proprietà e continua a commettere e a giustificare il furto. Proprietà. Possedere qualcosa significa che nei riguardi di quella cosa un individuo ne mantiene legittimo possesso, controllo del suo utilizzo e responsabilità. La legge naturale può essere fondamentalmente ridotta a una sola legge spirituale. Non rubare. Ecco, abbiamo finito la lettura delle slide della settima parte. Come avete notato, gli argomenti sono veramente, cominciano a essere ancora più pregnanti, sempre di più, sempre più importanti. Allora, Francesco, analizzando la differenza, no, di comportamento tra giusto e ingiusto, dobbiamo comprendere che non esiste, no, la capacità di delegare un torto a qualcun altro. Quando diciamo questo, cosa intendiamo veramente?
Beh, allora abbiamo visto che cos'è un diritto, un'azione non lesiva verso gli altri o la loro proprietà. Ebbene, non possiamo concedere ad altri un permesso speciale per violare questo diritto. Un'azione che non possiamo compiere noi, quindi che non abbiamo il diritto di compiere noi, quindi che viola i diritti degli altri, se un individuo non ha il diritto di compierla, non può neanche cedere o delegare questo torto, questa ingiustizia, ad altre persone o ad altri gruppi. Questo è importante perché vediamo che nella nostra condizione attuale questo è esattamente quello che succede, perché le ingiustizie e i torti vengono delegati alle istituzioni, quindi allo Stato e al potere, che possono così, per magia, fare compiere delle azioni ingiuste che un singolo individuo non può compiere esso stesso, perché altrimenti molto probabilmente ne subirebbe conseguenze. Queste conseguenze non vengono subite da istituzioni che pretendono di controllarci, perché si sono arrogate questo, tra virgolette, diritto, che non è un diritto, di compiere ingiustizie, di violare i diritti altrui, perché appunto ammantate della cosiddetta autorità.
Quindi possiamo dire anche che la legge dell'uomo è veramente piena di regole che in realtà sono dei torti camuffati da regole che vengono imposti al popolo, alla gente o a questa fascia, diciamo, di popolazione che si rende disponibile a eseguire degli ordini. Tutto diventa un diritto di far eseguire appunto delle azioni che sono in realtà in origine dei torti.
Sì, esatto. E ovviamente questo diritto, come abbiamo visto, non è un diritto in primo luogo e non esiste. Non esiste il diritto di concedere il diritto di violare i diritti degli altri.
Infatti tutto questo genera la famosa confusione, come abbiamo già visto anche nelle nostre parti precedenti, lezioni precedenti, è uno stato che viene mantenuto proprio in generale, no, di confusione. Infatti non troviamo logica, non troviamo equilibrio, insomma, in tutte queste regole, no, che il sistema ci propina. Bene. Passiamo magari a un altro argomento molto interessante, che sono i due pilastri dell'illuminazione, no? Abbiamo visto il sacro femminino e il sacro mascolino. Vuoi parlarcene meglio? Vuoi dirci qualcosa?
Sì, e questi trovo che vengano chiamati pilastri per una buona ragione, perché sono proprio le colonne portanti della legge naturale. Se vogliamo ridurre ai minimi termini la spiegazione del modo di come dovremmo comportarci in un mondo libero, quindi in assenza di istituzioni coercitive, di governo coercitivo, possiamo enunciare questi due fondamenti, cioè il principio di non aggressione, appunto il sacro femminino, come viene chiamato, e il principio di autodifesa, il sacro mascolino. E il principio di non aggressione, ovviamente, come dice il nome, non aggredire, non usare la violenza, quindi non violare i diritti altrui. Quando ciò avviene, quando i tuoi diritti vengono violati oppure si subisce un'aggressione anche fisica ovviamente, entra in gioco il sacro principio mascolino, che è il principio di autodifesa, che dice che ovviamente abbiamo il diritto di difenderci quando veniamo fatti oggetto di violenza. E questo ovviamente include la forza fisica e può arrivare ad includere la forza letale, ovvero l'eliminazione di coloro che stanno compiendo violenza, atti violenti.
Che chiaramente per molti sarà, come dire, anche una sorpresa, no? Sapere questo, quando in realtà in questi principi c'è un grado di consapevolezza altissimo. Quella consapevolezza, quando si sa questo, che ti tranquillizza all'interno, cioè ti allinea, ti mette in equilibrio, cioè sapere che tu ti puoi difendere. In un mondo ideale, nel mondo felice che tutti vorremmo, in realtà si potrebbe dedicare del tempo a educare l'umano proprio anche a autodifendersi, no? In maniera tranquilla, cioè tutti dovremmo essere capaci di fare questo, no? Questa capacità, questa destrezza.
Sì, perché questi sono due principi che vanno esattamente a braccetto l'uno con l'altro. Quando si parla di non aggressione, di solito ci troviamo in accordo generalmente con molte altre persone, con molti altri individui. Quando si arriva a parlare dell'autodifesa, però, allora cominciano a nascere varie obiezioni e problematiche, perché questo è proprio un principio che io ritengo che stia venendo combattuto in tutti i modi. E la consapevolezza, come hai detto, di avere questo innato diritto di anche di difendersi è sotto attacco, senza dubbio, e lo è stata per molto tempo. E infatti vediamo che è anche per questo che ci troviamo purtroppo schiavizzati, perché non abbiamo una vera comprensione di questo principio. E è un principio che è stato confuso da molte correnti, come abbiamo visto, e c'è anche un certo pacifismo che serpeggia, diciamo, fra le persone, secondo il quale non si può mai reagire neanche, perché ci metteremmo allo stesso livello di chi commette azioni violente, cosa che è una fallacia, un errore, una falsità, perché chi commette azioni violente, lo voglio dire chiaramente, ha rinunciato a quel diritto al proprio benessere fisico e anche alla propria vita. Ci ha rinunciato compiendo, you know, egli stesso e la stessa azioni violente contro un altro individuo.
Infatti.
E questo include, sì, voglio dire che questo non riguarda solamente i rapporti tra individuo e individuo, riguarda ovviamente anche la violenza a cui veniamo sottoposti da parte del potere, del sistema e delle istituzioni. Non cambia niente dal punto di vista della moralità, perché avremmo esattamente lo stesso diritto di difenderci dalle istituzioni che di difenderci da un criminale comune in strada.
Ti volevo così ricordare un passaggio, un piccolo diciamo passo, dove Marx dice: non esiste essere illuminato che non comprende pienamente entrambi questi principi.
Sì, sono d'accordo. Anche io ritengo che l'illuminazione, l'essenza dell'essere illuminati, sia avere la massima comprensione e chiarezza riguardo i due pilastri della legge naturale, cioè il principio di non aggressione e il principio di autodifesa.
Perfetto, e di esercitarli nella più serena, no, delle condizioni, perché sai di essere nel giusto. Ecco, qui c'è il giusto non quello così discusso, inventato dall'uomo, ma quello originale che il primo creatore ha proprio disposto per ognuno di noi. Cioè qui c'è equità, qui c'è
esatto.
Diritto vero. Possiamo passare a un'altra cosa molto importante. A questo punto facciamo anche un accenno a quello che è il discorso della proprietà e del furto, no? Abbiamo visto che sono anche quelli due argomenti molto molto interessanti, quindi acquisire profondamente questo concetto di proprietà, anche lì spogliandosi da questo proprietà, non è avidità, possesso, cioè voglio dire, no, viene tutto accumulo, ci sono tutte queste cose, no, quando in realtà semplicemente devi mettere in moto, semmai a livello di proprietà, delle azioni dopo di responsabilità, di cura, di legittimità, eccetera. Quindi iniziando dal nostro corpo e poi passando alla materia. Ecco, se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, è un concetto molto fondamentale da capire e che non è molto ben compreso, perché come hai detto lo si associa spesso in certi ambienti, lo associamo all'avidità. Sembra quasi che se uno riconosca la proprietà pensi di poter impossessarsi di tutto e accumulare di quanto più possibile. Però questa credo che sia una visione molto offuscata. La proprietà innanzitutto parte dal nostro stesso corpo. E io direi anche dalla mente, quindi il nostro corpo e la nostra mente sono i nostri. Di conseguenza questa proprietà andrebbe ovviamente difesa e rispettata. Come abbiamo visto anche in tempi recenti, c'è stato proprio un pesantissimo attacco alla proprietà corporea dei singoli individui.
Esatto.
Quindi partiamo da lì. Non si tratta solo di aspetti materiali, quindi partiamo dal nostro stesso corpo e dalla nostra stessa mente. E poi ovviamente arriviamo anche agli aspetti materiali, perché no, ci sono anche dei beni materiali che possono essere di nostra proprietà, noi li possiamo possedere. E ovviamente dobbiamo, se ne siamo venuti legittimamente in possesso, quindi non abbiamo derubato o estorto o commesso violenza o minaccia della stessa contro altri. In quel caso possiamo, sì, è legittimo possedere qualcosa anche se si tratta di oggetti materiali, di possedimenti materiali.
È interessante anche questo discorso che la terra è praticamente come una prigione di ladri che continuano a eseguire furti continui di tutti i generi e a giustificarli. Nei modi più strani, assurdi, proprio perché purtroppo ancora l'ignoranza, no, permette tutto questo. Cioè, voglio dire, è ora di finirla. Che dici tu?
Sì, non c'è un'idea esatta di quella che è la nostra proprietà corporale anche. E per giunta molti pensano di non essere neanche proprietari del proprio corpo, quindi figurarsi poi tutto il resto. Ed è chiaro che questo porta a perseverare nell'errore e a continuare a subire e a giustificare, diciamo, la violazione dei nostri diritti basati appunto sulla proprietà. Mark nei suoi seminari parla molto spesso del fatto che tutte le trasgressioni alla legge naturale sono tutte forme di furto, perché i nostri diritti si basano sul concetto della proprietà. Tutti i diritti sono diritti di proprietà in qualche maniera.
Ok, allora se c'è ancora un attimo di tempo, l'ultima riflessione, forza, violenza. Ha fatto un atto di forza, si dice spesso, ha usato la forza, sempre magari criminalizzando l'atto, come se avesse appunto in realtà usato della violenza. Quindi questo equivoco che nasce è funzionale a chi?
Io credo che sia funzionale al sistema di controllo e alla sua anche sottile propaganda, perché confondendo questi termini si viene un po' a perdere quello che è il loro senso. Cioè, la violenza implica una violazione come è insito nel suo stesso nome. Quindi quando si tratta di violenza si tratta di qualcosa che nessuno ha mai il diritto di compiere, a differenza dell'uso della forza. Se vogliamo, la violenza è un uso illegittimo di forza fisica, quello sì. La forza, l'uso della forza è qualcosa di cui tutti hanno diritto, perché la forza è un, diciamo, una agente che provoca un qualche cambiamento fisico anche, diciamo, inclusa l'autodifesa da atti di violenza. Quindi un atto di forza, un atto anche forzoso, può essere legittimamente la risposta corretta ad un atto violento. Quindi a volte si sente anche spesso parlare di rivolte o rivoluzioni violente, ecco, in molti casi queste si tratta di atti di forza più che di atti di violenza.
La forza la abbiniamo alla salute, cioè per muoverci, per essere in movimento, abbiamo bisogno di forza. Lo vediamo appena viene a mancare un po' la salute, noi magari ci fermiamo, siamo a letto, cioè facciamo fatica a fare qualsiasi cosa. Quindi in realtà utilizzare questa parola per abbinarla a un'azione violenta è un atto criminale, un atto molto molto grave, e quindi proprio abbinato a una volontà di manipolazione, di controllo mentale criminale. Questo io penso che deve essere chiara questa cosa, cominciamo ad assimilarla questa cosa, a pensarci e a vedere che anche noi a volte utilizziamo la parola forza in maniera impropria, quando in realtà è un termine con una valenza positiva per noi importante, e quindi che va in qualche modo anche difeso, no? Un po' come la verità, va difeso anche questo.
Sulla base di quello che hai detto, Daniela, volevo andare in conclusione, anche perché Francesco prima ci parlava del pacifismo, e quindi volevo dire che il manifesto proprio dell'ideologia pacifista di solito ci dice che la violenza non si combatte con altra violenza. È proprio sulla base di quello che avete proprio in questo momento, no, indicato tu e Francesco, direi che la violenza non si combatte con altra violenza, ma con la forza sì, decisamente.
Esatto, quello è il punto di tutta questa discussione, esattamente quello.
Esatto, però non si combatte con altra violenza potrebbe anche sembrare quello di far passare appunto che qualsiasi azione rischia sempre di degenerare in violenza, anche quando invece l'autodifesa non viene proprio contemplata, e questa è una mancanza molto grave, cioè non viene contemplata per ignoranza, siamo sempre lì, cioè è un'azione volontaria di evitare, e quindi come sempre vedere le cose con una metà buia che ci viene, no? E che noi volutamente, no? ci accontentiamo di questa parte di realtà assolutamente che non corrisponde, non corrisponde, molto limitata, sì. Ok. Se siete d'accordo, andiamo verso la fine di questa lezione. Siamo felicissimi di continuare e vi diamo appuntamento alla prossima. Grazie a tutti.
Grazie a tutti.